In altre parole.
Eccoci per l'ultimo atto di questa settimana di In altre parole. Buongiorno Luigi Mascilli Migliorini, benvenuto anche oggi.
Grazie, benvenuti a voi che mi ascoltate, a lei in particolare, e una buona giornata.
Dunque, per chi si è appassionato a questi appuntamenti quotidiani con Luigi Mascilli Migliorini, domani non ci sarà la possibilità di ascoltarlo, ma domenica sì, alle 11.30, Biblioteca Cantonale di Lugano, e l'intervento, la conferenza è intitolata Il coraggio di tutti i giorni. Quindi, innanzitutto, il tema del coraggio non è così facile da affrontare, Luigi Mascilli Migliorini, e in più lei ha voluto affrontare non il coraggio delle imprese eroiche, ma il coraggio della quotidianità, anche delle piccole cose. E innanzitutto direi che bisogna essere coraggiosi per affrontare un tal tema in poco tempo, perché veramente la materia è vastissima.
Sì, diciamo coraggiosi sono anche gli organizzatori di questa edizione del Festival, per scegliere un tema che è un po' insolito e affidare ad uno storico, peraltro, anche la trattazione. Vuol dire che gli storici servono e soprattutto servono oggi su degli argomenti, lavorano anche su degli argomenti che non sono solo quelli delle battaglie, delle regine, degli eroi appunto in armi, ma possono anche dire qualche cosa più o meno interessante su sentimenti, parole insolite ma importanti come coraggio. E quindi la sfida era bella e io ci ho lavorato un pochettino imbattendomi, ed è il punto di partenza, diciamo, di quello che sarà poi anche la mia chiacchiera di domenica, in uno scrittore del Settecento, Bernardin de Saint-Pierre, non totalmente sconosciuto, ma nemmeno di prima fila, che a un certo punto, lui è anche autore tra l'altro di un romanzo, Paul et Virginie, che è uno dei primi romanzi d'amore sentimentalissimi che poi diventeranno numerosissimi nell'Ottocento, quindi un precursore. Lui tra le tante cose scrive anche un progetto di un cimitero degli uomini e delle donne illustri, dove è fatto a cerchi concentrici questo cimitero, una specie di giardino labirinto a cerchi concentrici, nel cuore, cioè al centro di tutta questa sua costruzione ideale, mette non un grande nome della storia, non un uomo che ha combattuto e vinto battaglie, non un imperatore, ma mette una donna, la madre, la donna della vita quotidiana. Gli sembra che sia quello il vero eroe, in questo caso la vera eroina dei suoi tempi, o comunque di tutti i tempi, visto che si tratta di un pantheon, diciamo così, delle figure illustri, una scelta molto insolita che però ci dice parecchio sul cambiamento in quel momento dell'attitudine verso la questione del coraggio.
Ecco, una persona quindi che non è eroica, una donna, una madre, una persona che anche a quei tempi, come purtroppo ancora oggi, spesso lasciata in ombra. Però questa rivisitazione della quotidianità, questa attenzione sul fatto che anche i piccoli mandano avanti la storia, anzi forse più che i grandi, è presente già prima nella tradizione europea. Direi, beh, sicuramente, appunto, adesso stiamo parlando del 1700, sicuramente con l'illuminismo e ancora prima con la tradizione cristiana, insomma, forse rispetto all'epoca romana in cui c'era meno attenzione in questo senso per l'individuo, per la persona qualunque, poi nella tradizione occidentale c'è comunque questa attenzione ai piccoli, che però non sempre ha ricevuto spazio, attenzione.
Sì, questo è vero, perché il cristianesimo porta una attenzione, per riprendere la sua parola, sulla umanità, sull'uomo, diciamo, uomo inteso naturalmente anche come donna, per capirci bene, che non possedevano certamente le civiltà precristiane. È vero però che nel corso dei secoli, alla fine, l'idea di coraggio si associa sempre più spesso, generalmente, alla guerra, al fatto d'arme. Il coraggio per eccellenza è sfidare la morte, non avere paura di affrontare la morte. E il meglio dell'uomo d'arme, del combattente, dell'eroe che sfida, che mette in gioco la propria vita in una battaglia, in una guerra, rappresenta il coraggioso. Questa pagina, diciamo, che si apre nel Settecento è quindi una pagina nuova e anche molto contraddittoria. Perché per un verso È vero anche che subito dopo Bernardin de Saint-Pierre abbiamo una stagione, penso, napoleonica, in cui essere coraggiosi vuol dire essere dei grandi soldati. Napoleone non è certo l'espressione della quotidianità. Dall'altra parte, però, si insinua anche in una maniera molto particolare, proprio attraverso l'esperienza della guerra, l'idea che le società, se fanno troppo spesso la guerra, sono instabili. Proprio l'età napoleonica insegna che a furia di combattere, certo, il coraggio si vende a piene mani, però come dire, l'equilibrio del mondo e l'equilibrio delle singole vite e l'equilibrio degli stati è reso precario. Da qui quindi poi una stagione che dà ragione a Bernardin de Saint-Pierre in cui si cerca di costruire la società borghese per essere veloci, che ha come fondamento proprio questo concetto dell'eroicità di tutti i giorni, del dovere di tutti noi di sfidare, per così dire, le difficoltà della vita quotidiana, di affrontarle con coraggio, di non soccombere alle tante, come dire, pesantezze delle giornate che scorrono una come dopo l'altra, ma di esserne all'altezza.
Ecco, la società borghese, come già lei diceva, poi ha delle contraddizioni perché l'epoca appunto del coraggio anche delle persone che sono ai margini diventa però anche l'epoca dell'individualismo, del capitalismo, dell'affermazione. Quindi è una cosa da discutere, da capire. Direi che c'è anche poi l'esigenza, oltre che di rendersi conto di queste figure del coraggio della quotidianità, l'esigenza di raccontarlo. È chiaro che il coraggio della quotidianità c'è sempre stato, ma una volta non lo si raccontava, e questo io credo anche dal punto di vista di uno storico sia particolare. Una volta la storia si occupava delle grandi gesta, e invece oggi c'è l'esigenza anche di capire le piccole cose che però hanno mandato avanti le epoche più magari che gli avvenimenti più enormi, più eclatanti.
Sì, certo, lo dicevo prima anche della novità della scelta del tema di questa edizione di Echi di Storia. Gli storici oggi sono sempre più attratti, c'è stata anche una grande come dire, stagione di ricerche storiche all'insegna del concetto di lunga durata, cioè che cosa poi se guardiamo la società in quanto tale, quindi gli esseri umani nelle loro vite collettive, soprattutto in questi più recenti secoli che definiamo di democrazia pervasiva e noi speriamo anche progressivamente allargata, e noi non possiamo cogliere solamente i picchi più elevati. La polemica che c'è stata nei decenni scorsi era contro quella che veniva chiamata l'histoire bataille, cioè una storia che si riduceva alle date, quelle che gli studenti temono soprattutto alle date, ad episodi singoli. Il coraggio di tutti i giorni obbliga lo storico a guardare i tutti i giorni, a capire che lì è la vera spiegazione di come evolve la storia, di come evolvono le società. Certo, la contraddizione rimane, ma lo vediamo anche ai nostri giorni, e siamo in un'epoca appunto pienamente democratica, sempre più egualitaria, sempre più piena dell'idea che dobbiamo non avere misure gerarchiche nella nostra esistenza, però al tempo stesso sarà l'influencer, sarà il giocatore di calcio, sarà il personaggio che si afferma nella politica, la tentazione di costruire eroicità, attribuire appunto valori di particolare superiorità, di coraggio, di intraprendenza alle singole figure è inevitabile e un po' appartiene a quell'ambiguità tra soggetto e democrazia che inevitabilmente ci portiamo dietro.
Sì, in effetti, sfogliando un giornale, se si aprono le pagine dello sport, si ritrova il linguaggio dell'epoca, gli eroi, la sconfitta, la vittoria, la resistenza, l'atto nobile. È come se l'epoca, venisse trasfigurata in quell'ambito, il che qualcuno potrebbe dire è meglio che invece la retorica legata alla guerra e legata alla politica, è in fondo un ambito controllato, però testimonia che, insomma, nonostante ci si renda conto della quotidianità e dell'importanza della quotidianità, ci sia nell'essere umano sempre anche un bisogno, di eroi.
In qualche modo è anche, direi, fisiologico perché è una tensione verso qualcosa e quindi aiuta anche il coraggio del quotidiano. Mi verrebbe da dire che questa eroicità quotidiana di tutti i giorni, domestica per così dire, se non si alimentasse della tensione alla eccezionalità, probabilmente non riuscirebbe nemmeno essa a praticarsi. Faccio un esempio giusto perché lei ha citato adesso abbiamo il giovane Sinner come un nostro paladino, diciamo. E questo certamente spingerà tantissime persone o a riprendere o a giocare a tennis, lo dicono anche i giornali. Ora, è chiaro che nella quotidianità dell'essere tennisti, nell'andare tutti quanti noi o i nostri figli, i nostri nipoti a giocare a tennis, si cela anche l'idea che forse nella nostra partitella della domenica si cela un Sinner. E se non ci fosse questa suggestione, probabilmente quella partitella della domenica non esisterebbe. Ripeto, è un'ambiguità, ma probabilmente può essere anche un'ambiguità feconda.
Sì, purché appunto la partitella della domenica venga colta nella sua importanza e non sentita come un qualcosa di meno. Ma appunto è il coraggio di tutti i giorni è anche quello di avere il coraggio di percepire la propria importanza, credo, nell'ordinarietà. E si potrebbe andare avanti a discutere a lungo, ma avremo la possibilità di farlo e di sentire i dettagli di questa visione della storia. Lo ricordo alle 11:30 alla Biblioteca Cantonale di Lugano domenica. Grazie Luigi Mascilli Migliorini per essere stato con noi per tutta questa settimana, giorno dopo giorno, nella quotidianità, starei per dire.
Sì, davvero una quotidianità gradevolissima, spero anche per lei, per i suoi ascoltatori, per me davvero, e la ringrazio, una settimana in cui ho imparato davvero tanto dalle nostre conversazioni.
Grazie mille, buona
Prego.
giornata.
Grazie, grazie a lei.
Rete 2.